Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento le nostre ospiti di oggi, ma fatemi prima dire che domani è il Darwin Day, quindi è la giornata che coincide con la data di nascita di Charles Darwin, che in tutto il mondo, in tutte le occasioni e soprattutto intorno ai musei scientifici, vede l'intervento di tantissimi scienziati, ricercatori, ricercatrici e studiose e studiosi che si muovono intorno al pensiero di Darwin. Quindi ci sono tantissime iniziative, vi consiglio di andare un po' a informarvi, basta dire Darwin Day e in rete trovate di tutto di più, ma io ci tengo molto a sottolineare invece un appuntamento specifico. Voi sapete, perché ne ho parlato spesso, che c'è una mostra in corso al Museo di Storia Naturale di Milano, quello appunto in Corso Venezia 55, ecco, è la mostra che si chiama Il veleno dopo lo sparo, il piombo nella caccia avvelena gli uccelli, l'ambiente e l'uomo. È una mostra che è in corso fino al primo di marzo, ma ci sono degli eventi collaterali che si muovono intorno a questa importante testimonianza di quello che accade nel piombo e nell'ambiente soprattutto. Bene, a questo proposito, proprio domani, proprio lì alla mostra, c'è un evento che viene definito narrazione semiserie in parole e musiche sui danni provocati dal piombo in natura. A essere protagonista, attore, autore e regista è Gianfelice Facchetti, che sentiamo qui proprio cosa ci dice.
Eccomi qui col maestro Luciano Macchia e col maestro Köhler per dirvi che giovedì 12 febbraio noi saremo al Museo di Storia Naturale di Milano con questo racconto a sostegno della mostra Il veleno dopo lo sparo, per parlare di piombo e di avvelenamento dei rapaci. Se volete venire basta andare sul sito museostorianaturaledimilano.it, trovate tutte le informazioni, vi iscrivete, fino ad esaurimento posti noi vi aspettiamo. Ciao!
Questo è Strapiombo, andate sul sito del Museo di Storia Naturale di Milano, lo spettacolo è alle 21 e come avete capito è gratuito, si tratta soltanto di prenotarsi, quindi ecco, ci tenevo molto a darvi questa informazione. E adesso ci tengo molto a presentare le nostre ospiti di oggi, perché a proposito di giornate, oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza. E allora io do il benvenuto a Carola Murano. Buongiorno Carola.
Ciao, buongiorno a tutti.
E a Claudia Scianna. Buongiorno Claudia.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Entrambe ricercatrici della Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli e che si occupano però di questioni molto molto diverse e curiose che adesso andiamo a approfondire. Fatemi però dire che come sempre faccio un grande saluto a Rosario Balestrieri, che è insomma un grande sostenitore di questa trasmissione e un grande costruttore di reti così importanti per la diffusione anche delle questioni scientifiche. Allora vado subito da Carola Murano per chiederti, ma tu di cosa ti occupi nello specifico?
Allora, io sono un'ecotossicologa marina, mi occupo principalmente di studiare gli effetti di contaminanti, in particolar modo contaminanti emergenti, negli ecosistemi marini, La mia attenzione è principalmente, diciamo, dedicata allo studio degli effetti del comportamento di micro e nanoplastiche negli organismi marini e negli ecosistemi in generale.
Oh, e quindi questo è un campo molto molto preciso. E Claudia,
Claudia
Scianna, invece tu di che cosa ti occupi?
Io, la mia ricerca si concentra sull'efficacia, sullo studio dell'efficacia delle aree marine protette, quindi la capacità di queste aree di generare benefici non soltanto agli ecosistemi marini, quindi agli ambienti naturali, ma anche alle attività economiche e sociali dell'uomo che in queste aree appunto incidono.
E quindi insomma anche gli effetti della pesca in qualche modo, perché poi la grande attività umana nelle aree marine è quella? O
sì,
ce ne sono anche altre?
Diciamo la pesca, in particolar modo la piccola pesca, quindi quella effettuata con barche di ridotte dimensioni sotto i 12 metri e con attrezzi che vengono definiti generalmente a basso impatto, è sicuramente una delle attività umane principali all'interno dell'area marina protetta, ma ce ne sono anche altre come il turismo subacqueo, per esempio.
Ah, ecco, che uno magari sottovaluta, invece ha un'incidenza anche quello, ovviamente.
Assolutamente, perché poi le aree marine protette, come dicevamo, con questi benefici verso gli ecosistemi marini aumentano biodiversità, dimensione degli animali e quindi appunto sono un'attrattiva per il turismo, un po' come gli zoo, però con gli animali in libertà.
Certo. Senti, Carola Murano, plastiche, microplastiche, insomma, elementi inquinanti nel Mediterraneo, com'è la situazione?
Allora, concedimi di fare una piccola premessa, perché io sono, diciamo, della schiera delle persone che, diciamo, odiano in qualche modo fare una sorta di demonizzazione della plastica, perché come sai negli ultimi anni proprio l'inquinamento da plastica ha raggiunto dei livelli di interesse sia non solo scientifico ma anche dai media, dalle persone in generale, che quindi, diciamo, ha molto spostato l'attenzione su questo diciamo argomento. E in qualche modo, secondo me, si cade troppo nella trappola del fatto che, come se si pensasse che esiste solo questo tipo di inquinamento,
sì,
quando purtroppo le attività antropiche sono elevatissime e ci sono vari tipi di contaminazione, purtroppo non solo quella da plastica.
Quindi, certo,
diciamo, questa premessa
hai fatto bene.
Mi piaceva farla. E per quanto riguarda la situazione del Mediterraneo, diciamo, noi partiamo da una sorta di svantaggio proprio di conformazione geografica, perché noi siamo un bacino semichiuso, quindi vuol dire che tutto ciò che sul bacino del Mediterraneo gettiamo negli ecosistemi marini più o meno resta lì, quindi l'effetto diluzione, come in altri tipi, tipo l'Oceano Atlantico, l'Oceano Pacifico, in altre situazioni, questo, diciamo, non può avvenire, in particolar modo per un contaminante come la plastica, che comunque è una, per definizione, un contaminante persistente. E quindi su questo punto, diciamo, noi partiamo da una situazione di vantaggio, però c'è da dire che i livelli attualmente che riusciamo a misurare e a monitorare sono nettamente più bassi rispetto a situazioni come già citate, come dicevo prima, per esempio l'Oceano Pacifico, l'Oceano Indiano, insomma, dove la situazione è davvero drammatica.
Ecco, come ecotossicologa, quindi lasciando per un attimo la famigerata plastica, a volte esageratamente criminalizzata, come ci sottolineavi tu, quali sono gli altri elementi? Ad esempio, a me viene in mente la chimica che noi riversiamo sui terreni agricoli, ecco, faccio un esempio, che finiscono poi in mare. E altri esempi?
Allora, hai parlato di terreni agricoli, per esempio, e una classe di contaminanti emergenti che attualmente sta un po', diciamo, è attenzionata dagli studiosi, è quella legata ai prodotti per la cura personale, ai prodotti anche farmaceutici, perché appunto i nostri impianti di depurazione non sono in grado comunque in qualche modo di abbatterli totalmente, quindi una volta che questi, diciamo, non sono, riescono a eludere i sistemi di controllo dei, diciamo, di queste situazioni, allora riescono ad arrivare gli ecosistemi marini. Quindi le aree costiere in qualche modo sono quelle sempre più soggetto a questo tipo di inquinamento, e oppure, per esempio, ecco, dicevi la parte dei terreni agricoli, c'è tutta la questione legata a tutti i pesticidi che sempre in qualche modo raggiungono il mare, e questi, diciamo, sono super attenzionati da queste nuove classi, sono super attenzionati dagli studiosi.
E certo, peraltro io a inizio trasmissione ho parlato del piombo e del veleno dopo lo sparo, anche il piombo che finisce nell'acqua, nei fiumi e via di seguito, poi alla fine sempre al mare arriva, insomma, comunque.
Assolutamente, sì.
Ahimè. E invece Claudia Scianna, ci dicevi appunto che insomma il tuo settore di intervento è relativo, insomma, all'interferenze che le attività umane hanno rispetto alle aree marine protette. Ecco, a che punto siamo?
Allora,
so che è una domanda un po' generica, me ne rendo conto, però insomma cerchiamo di dare un'idea.
Sicuramente le attività antropiche sono una delle cause maggiori al mondo per diminuzione della biodiversità e anche della quantità, se non soltanto il numero di specie, ma anche la quantità, quella che noi definiamo biomassa, quindi il peso di questi animali e di questa anche piante che vivono i nostri mari. Sicuramente c'è molto da fare. E questo è uno degli aspetti del mio lavoro, è quello di trovare delle soluzioni congiunte e condivise non soltanto tra ricercatori, ma anche tra istituzioni e tutti i portatori di interesse del mare, quindi tutti quelli che vivono il mare quotidianamente. Tra, come dicevamo prima, tra questi sicuramente ci sono i pescatori. Quindi è vero che io sono una ricercatrice e di lavoro raccolgo dati scientifici, ma allo stesso tempo uso questi dati per mostrare l'andamento della biomassa e della biodiversità a mare, quindi l'andamento della salute dei nostri ecosistemi marini, per poi trovare soluzioni insieme ai pescatori che siano condivise, proprio perché più sono condivise, più vengono rispettate in futuro e più abbiamo possibilità di migliorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi.
Ecco, ma in questa tua esperienza, quanto hai visto cambiare anche l'atteggiamento, ad esempio, da parte di, stiamo parlando naturalmente di piccoli pescatori, non della pesca industriale, che sappiamo quanto devastante è a tutti i livelli. Ecco, per quel che riguarda, è aumentata la sensibilità da questo punto di vista?
Sì e no.
Ecco, perché brava, perché molto spesso si dice ah sì, è certo, ma magari non è poi così vero.
Allora, sicuramente i pescatori più anziani, chiamiamoli così, hanno una conoscenza che è più lunga nel tempo e quindi loro ricordano come erano gli ecosistemi 20-30 anni fa e sì, quindi capiscono qual è la dimensione degli effetti che stiamo portando ai nostri ecosistemi e quindi loro da un certo punto di vista sono anche più sensibili. Però uno studio che abbiamo fatto recentemente tramite dei questionari, quindi delle domande poste direttamente ai pescatori, ha evidenziato che in realtà per certi aspetti, quindi per certe tematiche, come ad esempio i cambiamenti climatici, che sono una tematica più recente, i giovani pescatori sono più propensi ad agire contro i cambiamenti climatici. Noi per esempio in quel caso studiavamo l'aumento di abbondanza di una specie che può creare problemi sia agli ecosistemi marini che alla pesca abbiamo dimostrato che i giovani non solo conoscono l'argomento meglio, ma anche appunto vogliono agire in fretta per risolvere o comunque per diminuire gli effetti.
Ecco, però rispetto all'atteggiamento da pescatore, il giovane reagisce meno bene del vecchio, da quel che ho capito.
In realtà è più che altro una questione di conoscenza. Poi la loro reazione dipende anche dal nostro tipo di approccio, perché noi siamo un po' coloro che, in un certo senso hanno il compito di guidare verso una trasformazione anche della percezione di quello che sta accadendo. Quindi se i ricercatori investono molto del loro tempo a parlare con i pescatori o in generale con coloro che sfruttano le risorse, mostrano dati, dimostrano propensi a creare un percorso a lungo termine, allora lì i cambiamenti si vedono e si vedono molto profondamente. Se invece aspettiamo che i cambiamenti avvengano da soli o ci sia un cambiamento culturale in generale indipendente dalle nostre volontà, quello appunto secondo me non porterà a grandi risultati.
Ecco. Carola Murano, ecotossicologa marina, parlavamo dei pesticidi, della chimica che gettiamo nelle acque, quindi in mare, parlavamo dei prodotti per la cura del corpo, insomma, no? che noi usiamo ormai in abbondanza esagerata. Mi veniva anche da pensare, ma ad esempio i farmaci e le droghe, noi sappiamo che ogni tanto ci sono questi studi, no? Che dicono a Roma cocaina come se piovesse, eccetera eccetera.
Assolutamente sì.
Questo naturalmente ci preoccupa, perché noi pensiamo al tipo di impatto con l'habitat in cui arrivano queste sostanze. Che ci
allora,
dici?
Sì, allora innanzitutto parliamo di concentrazioni che arrivano a mare di pochissimi nanogrammi litro, quindi stiamo parlando di una quantità infinitesimamente piccola, perché appunto c'è questo effetto diluzione nel mare. Quindi diciamo questo ci pone sia un interrogativo tecnologico, perché non siamo ancora bravi a detettare sostanze chimiche così complesse che si trasformano, subiscono una serie di trasformazioni che non è detto che tu riesca a monitorare nel tempo e quindi diciamo questo è un limite tecnologico che esiste non solo per la chimica, questo avviene anche per tutti i contaminanti nanometrici e così via. E poi c'è un limite dettato dal tipo di depurazione che gli effluenti hanno subito, che molto varia da zone a zone, da comune a comune, cioè il range di cambiamento è notevole. Però è vero, attualmente sono molto preoccupanti in base ai dati di consumo, di assunzione di droghe illecite o quelle legali per il trattamento appunto farmaceutico prescritto, i livelli sicuramente sono aumentati di consumo, e questo ovviamente ci fa pensare a un aumento anche delle ricadute dell'aumento di concentrazione nel mare, assolutamente sì.
Certo. Dunque, adesso mi sono improvvisamente confusa le idee, vorrei tornare a Claudia Scianna, perché dicevo prima, oggi 11 febbraio è la giornata mondiale delle donne nella scienza, e allora abbiamo con noi la fortuna di avere due ricercatrici che si muovono. Noi sappiamo quanto in Italia, ahimè, la ricerca sia poco valorizzata, pagata, sostenuta, e mi chiedo se in questa situazione, già di per sé pesante, l'essere donna aggiunge un ulteriore aggravio,
Sì, anche perché io ho scelto un ambito prettamente maschile, che è il settore della pesca, dove veramente una percentuale irrisoria di donne partecipa, soprattutto nelle attività direttamente a mare.
Sì.
Sicuramente vista da lontano è una grandissima sfida, in realtà poi vissuta giornalmente è soltanto una fonte di grandissima conoscenza. L'importante è avere un approccio sicuramente professionale nei confronti di tutte le persone che incontriamo, siano uomini che donne ovviamente, è una forte capacità di comunicazione, quindi aprirsi agli altri, anche la conoscenza degli altri, è la volontà, come dicevo prima, di trovare soluzioni condivise. Quindi sì, è un ambiente prettamente maschile, ma allo stesso tempo poi siamo uniti dalla stessa passione, che è la passione per il mare, dalla volontà di migliorare le cose, e la questione di genere poi passa assolutamente in secondo piano.
Carola Murano, invece per te, come appunto giovane ricercatrice, le difficoltà quali sono state?
Io vorrei dire, per la situazione attualmente in Italia, l'unica difficoltà che si ritrova è proprio essere giovani. Diciamo che
ahimè, devo dire
questo. Diciamo, parlando per un'esperienza proprio prettamente personale, la difficoltà che riscontro è che, diciamo, essendo veramente molto giovane, tra virgolette, anche stata molto fortunata, perché ho una posizione relativamente, diciamo, ottima per la mia età rispetto a, diciamo, altre situazioni che si vivono in Italia. Questo mi ha sempre, diciamo, in qualche modo fatta sentire sotto pressione sotto questo punto di vista, perché comunque immagina di stare, diciamo, il pesciolino in mezzo agli squali, no? Che gli squali, diciamo, siano cattivi, ma sicuramente gli squali, intendo persone con una netta esperienza maggiore della tua, cioè ci sono persone, magari ti trovi a relazionare persone che hanno il doppio della tua età, e questo a volte, sia per educazione sia per rispetto, a volte, cioè, è veramente faticoso dire la propria idea, dire la propria, insomma, direzione, o anche contrastare qualche situazione, diciamo, che non va. Questo, diciamo, l'unico, tra virgolette, disagio, ma che magari è soltanto mio psicologico, ecco, non è che c'è una situazione diretta che ti fa, diciamo, ti crea questo disagio, è proprio che tu, diciamo, la vedi la differenza del fatto che tu sei veramente piccola rispetto agli altri, diciamo, questo in qualche modo, a volte, per dire la mia, come se dovessi dimostrare di più rispetto agli altri,
certo,
in questo senso.
Certo. E invece, Claudia, Claudia Scianna, dicevi appunto, in relazione al tuo specifico settore di ricerca, insomma, le difficoltà o comunque le probabili diffidenze che hai dovuto incontrare e scavallare in qualche maniera, ma per quel che ti riguarda, quali sono le difficoltà più grosse con cui sei costretta a confrontarti proprio nel tuo lavoro di ricercatrice, di studiosa, di scienziata, guardandolo in prospettiva anche?
Diciamo, al momento mi vengono in mente due difficoltà. La prima è sicuramente, appunto, come dicevo, di mettere insieme le persone che hanno diciamo, provenienze culturali, sociali diverse, anche idee diverse, esigenze diverse. Parliamo quindi di pescatori, ma anche, appunto, come dicevamo prima, diving, quindi centri subacquei, oppure istituzioni. Quindi creare un tavolo in cui tutti si sentono alla pari. Sì. Riprendendo anche un po' il discorso che faceva Carola, in cui, appunto, tutti si parla insieme per trovare soluzioni. Quello certe volte è davvero complesso, perché magari la volontà di cooperare viene meno dalle persone che in realtà hanno più interessi a farlo. Quindi questo, diciamo, questo lavoro di mediazione è abbastanza complicato e richiede sicuramente tempo, perché è basato su un rapporto di fiducia e di scambio costante. E quindi questo mi porta un po' alla seconda grande difficoltà che come ricercatrici e ricercatori in genere abbiamo, perché il nostro lavoro è basato su dei progetti, su dei bandi che generalmente hanno uno spazio temporale che va dai 3 ai 5 anni. Purtroppo per fortuna, non lo so, dipende dalle prospettive,
sì,
sia i processi ecologici che i processi sociali iniziano in quel diciamo, spazio temporale, 3 ai 5 anni. Basti pensare che se si istituisce un'area marina protetta, i benefici non si vedono prima dei 3 ai 5 anni. Allora, che cosa succede? Che il tuo lavoro spesso è limitato e i risultati, diciamo, vengono successivamente dopo rispetto alla vita stessa del progetto. Oppure, per esempio, se si instaura un rapporto di collaborazione con i portatori di interesse, appunto dopo i 3-5 anni questo rapporto si deve bloccare, perché comunque tu devi iniziare una nuova progettualità. Questo è un problema più strutturale che riguarda tutti i ricercatori, che spesso, appunto, abbiamo discusso anche con la comunità europea o con i ministeri, per, appunto, individuare spazi temporali un po' più lunghi.
E siamo in chiusura, e a questo punto chiedo a Carola che cosa ti aspetti nel futuro, proprio per quel che riguarda il tuo lavoro, insomma.
Diciamo che le nostre prospettive future si basano alla scadenza sempre dei contratti, nel senso noi siamo, anche parlo anche diciamo a nome di Claudia, siamo due ricercatrici precarie italiane, insomma, che purtroppo devono affrontare questo tipo di, diciamo, di situazione. La ricerca in Italia è il posto in cui dove, diciamo, c'è il più basso ricambio generazionale di sempre, quindi è sempre più complicato avere una, diciamo, una vera stabilità dal punto di vista lavorativo, se ne parla sempre di solito dopo i 40-45 anni, e questo sicuramente è un problema per, ovviamente, sia per le stabilità emotive che poi proprio dal punto di vista della lungimiranza del tuo lavoro, perché appunto, come diceva Claudia, i processi ecologici non sono dei processi nettamente immediati, quindi tu quando inizi a studiare e a lavorare su delle cose molto probabilmente le risposte le hai dopo 3-4 anni, ma magari il tuo contratto è di un anno, due anni, tre certo. anni, diciamo, questa è la situazione purtroppo attuale, come noi tanti altri ricercatori attualmente dopo il Covid, dopo la situazione del PNRR e così via si trovano in questa situazione attuale.
Allora, io ringrazio entrambe per essere state qui a Considera l'Armadillo. Ricordo, vi lascio con un'ultima domanda. Claudia Scianna, il gioco di Considera l'Armadillo, ma avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Una cernia.
Una cernia, meraviglia, una meraviglia. Invece Carola Murano?
Un gatto.
Un gatto, tu stai sulla terraferma, preferisci allontanarti dall'acqua, perfetto. Allora io ringrazio enormemente Carola Murano e Claudia Scianna, ricercatrici della Stazione Zoologica Anton Dorn, per essere state qui con me e per avermi aiutato in qualche modo a celebrare questa giornata mondiale delle donne nella scienza. Grazie mille entrambe, buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
E chiude qui la puntata di oggi. Vito mi scrive che sulla prenotazione per Strapiombo, lo spettacolo di domani sera in relazione alla mostra Il veleno dopo lo sparo, che è al Museo di Storia Naturale di Milano in via Palestra 55, lo spettacolo è appunto alle 21, non riesce a entrare, adesso Vito vado a studiare e al momento non sono in grado di aiutarti di più, però hai ragione, sono andata nel sito, non ho trovato l'aggancio per prenotare. Prometto che domani vi do una risposta certa e vi dico anche, tenetevi liberi lunedì alle 18, perché c'è un'altra cosa molto molto interessante lì, sempre in relazione al veleno dopo lo sparo. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e l'appuntamento è a domani. Ciao ciao.